Ultima,
mi sembra che il tema che ci diciamo comune in questi ultimi interventi è il rapporto tra queste forme di autotutela e la politica, no?
La quale provvede ad autotutelarsi.
E come si tutela? Allora, io penso che a breve termine, se queste forme vanno avanti, perché non è detto che possono andare avanti, io spero che vadano avanti, pensiamo possibile che vadano avanti, penso che crescano. Se queste crescano, a breve termine potranno essere al massimo delle organizzazioni di autotutela e sarà già tanto. E debbono esserlo, perché se non sono questo, non crescono. O tu convinci quelli che si associano con te, che hanno un vantaggio materiale, concreto, ad associarsi, oppure semplicemente per trovare solidarietà, eccetera, la cosa non va avanti. Quindi il principio. Io però ragiono un po', se vogliamo, per analogia storica. Insomma, quando sono nate le prime organizzazioni operarie, organizzazioni di mutuo soccorso, società di mutuo soccorso. Il movimento operaio è nato da quello, dopodiché è nata l'ideologia, pensiero marxiano, tutto quello che volete, è nato il partito, poi sono nati i sindacati. Ma all'inizio è stato questo. Queste sono oggi come oggi società di mutuo soccorso. Devono diventare società di mutuo soccorso efficienti, che riescono a dire alla gente: tu stai meglio, tu riesco a risolverti queste cose. Insomma, uno dei più grossi problemi, se voi pensate a tutti i giovani precari, è proprio farsi largo nella giungla contrattuale, nella giungla normativa. C'è mia figlia che ha 35 anni, lavora da anni come precaria in un mestiere dove esiste solo il precariato, cioè cinema, televisione, media e così via. Oggi lì che non sa come fare, prendo la partita IVA, faccio la ritenuta per conto, ma c'ho il tetto dei 5.000, cioè è veramente semplicemente riuscire a dare un aiuto da questo punto di vista a risolvere questi problemi minimi, pratici, sarebbe già chiedere una semplificazione. C'è il problema di cosa ha proposto il contratto unico, il Tito Boeri, eccetera. Ma insomma, in questo vastissimo mondo del precariato giovanile, di cui noi oggi non, sostanzialmente non abbiamo parlato, ha bisogno di queste cose estremamente concrete. Questo mi fa ricordare a dire che non è che soltanto i lavoratori autonomi secondo le nazioni mancano di rappresentanza, ne mancano quasi tutti. Cioè, voi pensate, io lavoro in questo settore della logistica, è un settore estremamente sofisticato come tecnologie, conoscenze, eccetera, però la maggioranza della forza lavoro sono cooperative. La maggioranza sono cooperative che lavorano in magazzini, che lavorano, sono cooperative di facchinaggio. Dal punto di vista quantitativo, le cooperative di facchinaggio, che molto spesso sono fatte proprio dal sindacato, non hanno nessuna tutela. E quindi esiste un vastissimo mondo dove non esiste proprio quella che noi chiamiamo tutela, no? Sindacale, quindi capacità di contrapporsi, in qualche caso nel nord-est, con l'aiuto sostanzialmente degli autonomi patronali, ci sono state una serie di scioperi, di lotte, di fronte alle cooperative che venivano, come sapete, liquidate, no? Picco di lavoro, chiami la cooperativa, finisce il picco di lavoro, la cooperativa se ne va.
Ma non negli infermieri degli ospedali.
Esattamente, quindi, e questa è una forma che sta crescendo enormemente, quindi anche questo ha bisogno di essere rappresentato, tutelato, organizzato, eccetera. Quindi, come dire, l'area che in questi ultimi anni si è andata sguarnendo proprio è vastissima, cioè noi dobbiamo praticamente ricostruirla, e credo come primo passo saranno, spero che siano di nuovo, delle organizzazioni di autotutela. Nei confronti di queste, qual è l'atteggiamento tenuto dalla politica? È un atteggiamento, come dire, contabile. Questi qui possono essere dei voti? Molto semplice, possono essere. Scusate, abbiamo fatto questa riunione, questo convegno della rete, delle associazioni, della provincia, eccetera. Abbiamo sicuramente un uomo politico intelligente come Penati, che insomma qui c'è una base elettorale. La fine di questo convegno è la richiesta di uno di noi di candidarsi nella sua lista. Questo è il rapporto. Dopodiché noi abbiamo rifiutato, e se un attimo possiamo invece discutere ad ampio raggio, insomma, no? E che è il contributo che noi possiamo portare alla politica. se tu hai delle competenze, è chiaro che tu dici: io metto a disposizione tue queste mie competenze per studiare insieme delle forme di governance, delle forme di governo, delle scienze di governo un po' più razionali di quelle che stai facendo. Nel mio libro c'è un pezzo che non so se qualcuno lo leggete, ma leggetelo, è il mio diario di quando io ho fatto consulente del governo. Ho fatto 3 anni consulente di governo, quindi mi sono trovato a trattare delle questioni abbastanza importanti, di dire: qui ci sono un capitolo di spesa che è più forte che esista, cioè gli investimenti in infrastrutture, vediamo di usarlo bene, no? Quando ti dicono: vogliamo fare un nuovo porto in Sicilia, vale la pena farlo o non farlo? E tu sei lì che dici che devi decidere, dare un consiglio, un parere su un affare di miliardi, dove ci saranno sopra mafie, appalti, eccetera. Tu prova a dire che è assurdo farlo. Quindi voglio dire, sostanzialmente ti scontri con degli interessi che sono estremamente consolidati, estremamente forti, e la politica oggi è quasi totalmente soggetta a questi interessi, anche nelle amministrazioni, soprattutto nell'amministrazione locale. A proposito di auto-organizzazione, in Toscana sono sorti negli ultimi 2 anni con qualcosa come un centinaio di comitati che si oppongono alle politiche urbanistiche della regione di sinistra toscana, che, avendo abbandonato la sua tradizionale, come dire, visione di tutela del territorio, del paesaggio, eccetera, ha dato via libera in moltissimi casi a modificazione selvaggia. Sono quasi più di 100 comitati, sono nati per iniziativa di Esorosa, magari in situazioni privilegiate, si sono estesi l'aeroporto di Siena, cioè 100 di questi progetti. Perché? Perché recentemente proprio è cambiato proprio il paradigma anche della politica di sinistra. Quando io devo fare la consulenza alla regione Emilia-Romagna, gli dico: se voi avete delle risorse, investitele nel facilitare l'innovazione delle imprese. Invece queste le investono ovviamente nell'immobiliare, nell'infrastrutturale, nei 5 milioni di metri quadri, capito? Dove fa, cosa fai? Fai degli affari con palazzinari, distruggi il territorio, fai delle cose totalmente inutili che resteranno vuote, gli sono costate, lo Stato c'è. Cioè, e lo fanno tra l'altro per avere gli oneri di urbanizzazione, no? I comuni si finanziano con gli oneri di urbanizzazione e quindi va bene. In Piemonte 5 milioni di metri quadri a disposizione della logistica, ma si dice: ma che cacchio lo fai? Allora, queste sono le cose su cui, come dire, puoi intervenire, cioè fare un uso delle risorse un po' più razionale, mi sembra, no? Che è una cosa assolutamente banale, è il riformismo spicciolo. Devo dire che negli ultimi tempi io ho notato, no? Faccio questo mestiere da 10 anni, negli ultimi anni c'è un peggioramento forte proprio all'interno della sinistra dell'atteggiamento verso tutela del territorio, sostenibilità e così via. A parole si fa, poi nei fatti, come dire, chi comanda sono i palazzinari. Questo è il rapporto che noi possiamo avere con la politica, penso, no? Perché l'altro rapporto, oggi come è strutturata la politica, cioè tu non puoi scegliere. Non so se voi avete partecipato a quei riti tipo votare per le primarie, diciamoci la verità, il cittadino non influisce sulle dinamiche interne dei partiti. I partiti hanno una loro dinamica autoreferenziale sulla quale tu non entri. Allora, o entri, diciamo, come dire, come lobby. Io organizzo il lavoratore autonomo secondo i professionisti di Milano. Abbiamo fatto un calcolo, sono 80.000 persone, vado da lì, ho 80.000 voti, li metto sul tavolo, questo è l'unico linguaggio che questi capiscono, o altrimenti sì, certo, fai l'appello alla razionalità, un migliore governo, una politica urbanistica più intelligente, una politica sanitaria più intelligente, una politica sanitaria dove gli operatori sociali, che hanno pagato 5 euro all'ora, la politica sanitaria è, allora dice di che vuoi darla interamente ai conventi e alle suore, no? Come quello che sta succedendo in Lombardia, no? Quindi questo credo che è un po', quindi direi passo fondamentale è quello di autotutela, questo è fondamentale, ma un'autotutela vera, perché in molti casi, come sapete, il sindacato non tutela più i lavoratori, non li tutela più, va alle trattative e si mettono d'accordo su una serie di cose che molto spesso sono nell'interesse del singolo personaggio, del singolo sindacalista. Diciamoci chiaro. sindacalista vero, perché tu vedi interessi, il lavoratore è una figura che poi a volte sta scomparendo, viene sostituita da un burocrate che insomma tenta un po' di arrangiarsi, eccetera.
Non ci sono dei sindacati anche diversi,
ma certo,
non sono tutti CGL e CGL.
Certo, no, ma è vero, giustissimo. No, voglio dire, sto pensando, hai capito che sto pensando a un certo tipo di sindacato. Poi avendo lavorato molto nel mezzogiorno, ti assicuro che certe volte sono delle situazioni veramente che fanno la brividi.
Scusa, non è una domanda, una precisazione, perché velocissima. Tu dicevi, i sindacati originariamente sono nati come meccanismo di tutela, però la situazione in cui noi ci troviamo è che quei meccanismi di tutela si sono allargati creando sintesi, perché la grande impresa unificava il lavoro e quindi quello che era nato come meccanismo di tutela si è allargato, è diventato potente controparte, perché la grande impresa aggregava. Adesso noi abbiamo una disaggregazione con molti centri di autotutela, ma il mio punto è, alla fine, quando si vuole fare sintesi, ammesso che la politica la voglia fare, è il collettore simbolico che funziona, perché l'aggregazione è labile. Infatti, allora i grandi partiti stabili, e oggi hai aggregazioni labili, dove il momento simbolico comunicativo è un elemento che è determinante nella costruzione della figura della legittimità.
Sì, è vero.
Ed è un problema serio.
È vero, però è un elemento simbolico.
Questo non è detto, sono molto che bisogna fare l'autonomia.
È vero,
sono d'accordo, però ci troviamo dinanzi a questo.
Però l'elemento simbolico passa attraverso la comunicazione e l'informazione, perché non è un caso che oggi domina la politica. La politica si rappresenta, è una rappresentazione.
Stiamo facendo la stessa cosa.
E quella è il secondo.
Se la forza antagonista, certo, si trova dinanzi a un meccanismo unificante, perché loro sono divisi, e lì c'è un collettore simbolico che crea aggregazioni momentanee. Cioè, questo è un problema serio della politica. C'è il problema della rappresentanza oggi, che non è.
Sì, ma oltre alla rappresentanza, anche la comunicazione. E questo io dico che è l'altro grosso problema, diciamo, di oltre a quello dell'autotutela sulle questioni materiali, e l'autotutela proprio sull'informazione e la cultura. E quando uno mi dice, ma tu hai smesso di fumare? Sì, perché no, dico, fumo. Ma come, non ti tuteli i polmoni? Dico, scusa, ma tu leggi ogni giorno i giornali, sì, ma il tuo cervello non lo tuteli. Cioè, siccome la stampa quotidiana non ci dà informazioni ma ci dà opinioni, io mi tutelo, non la leggo, faccio così. Quindi voglio dire, questo è l'altro enorme problema, ed è un problema che affronta la produzione di cultura, di conoscenza, di università, di formazione, eccetera. Insomma, da questo punto di vista, quando io riesco a parlare, qualche poche volte che parlo con dei giovani, gli studenti, eccetera, io dico, guardate che dovreste imparare, come dire, ad attingere direttamente alla fonte delle informazioni. Quando voi leggete sul giornale, non so, che Obama ha fatto queste leggi, se voi su internet andate a trovare il documento in cui dice esattamente quello che fa, vedete che sarà sicuramente diverso, perché l'informazione ci trasmette una sua opinione che è conforme agli interessi che rappresenta quel giornale. In Italia non abbiamo una stampa libera. Tutti i giornali sono controllati da gruppi finanziari e industriali. Non esiste un imprenditore che dice, io faccio i soldi solo perché, come dire, vendo informazioni. Allora chiaramente da questo ti devi assolutamente tutelare. E questo è uno dei grossissimi problemi che abbiamo oggi. Al limite più grave ancora forse del problema della rappresentanza, secondo me. Perché in quel caso lì, insomma, una volta che ti fai convincere che le cose stanno in un certo modo. L'altro problema, che secondo me Episcopo ha perfettamente ragione, una delle morti della sinistra è quando la sinistra, il problema della sinistra è stato di odiare Berlusconi. Bastava odiare Berlusconi ed eri di sinistra. Cioè, hai dimenticato di progettare, ti fai definire come avversario di qualche cosa.
Però no? Ormai è traumatica la prima sconfitta elettorale, quella con che ciò che è stato proprio un trauma da cui insomma.
Dopo 10 anni dal trauma uscirai, dire. Sei andato sempre peggio, questo qui vince ogni volta con margine maggiore, ci sarà qualcosa, insomma, che non funziona. Secondo me quello è stato devastante, insomma, c'è questa concentrazione sull'avversario che ti ha fatto, come dire, ritenere superfluo il fatto che dice, vabbè, lì c'è un avversario, dopodiché vediamo io che cosa mi testa, cosa progetto, costruisce il consenso attorno a questo, mentre il consenso si è costruito, si sta tentando ancora di costruirlo nella avversione del, per cui anche c'è una versione superficiale, cioè, la gente è antipatico a Berlusconi perché dice delle puttanate, ho capito, non è, mi interessa qualcuno che faccia degli atti di governo idioti, non che dica le stronzate che dice, capito? Mentre se quello portava la bandana, vediamo che le politiche le fa Tremonti, allora discutiamo di questo. Quindi insomma, secondo me anche questa cosa che dice lui, appunto il simbolico, ha finito per impoverire la nostra cultura politica, cioè la sinistra, c'è un impoverimento della cultura politica, perché dice abbiamo l'ossessione di questa roba qua. L'ossessione si vince, penso, approfondendo un progetto alternativo nel momento in cui tu ce l'hai, lo tieni fuori, in cui governi lo attui. L'ultimo governo di Prodi, secondo me, è stato da questo punto di vista disastroso. Mi ricordo, facevo consulente ministro dei trasporti, non c'è stato un ministro dei trasporti peggiore di Bianchi negli ultimi 50 anni. Non so, è il tuo
parente.
Bene, grazie. La prossima, ricordo che la prossima è infatti sabato 21 marzo, Salvatore Natoli, La verità in giochi, scritti su Foucault.